Buongiorno a tutti, io penso che possiamo cominciare. Stiamo facendo questo percorso del Triduo, abbiamo fatto il Giovedì Santo con Mario, il Venerdì Santo con Michela e oggi ci introduciamo al mistero del Sabato Santo e ci introdurrà Ombretta Pisano. Ombretta Pisano è una biblista, è soprattutto specializzata in ebraico, ha insegnato anche ebraico alla Gregoriana un tempo, ma soprattutto è un'amica, un'oblata nostra camaldolese, e ci ha fatto un bel ritiro l'anno scorso e apprezziamo molto davvero il suo approfondimento, la sua meditazione. Dunque possiamo iniziare con una piccola preghiera e poi lasciamo lo spazio, tutto lo spazio a Ombretta. Grazie Ombretta. Vieni Spirito Santo, scendi col Padre e col Figlio in noi, con abbondanza infondi i tuoi santi doni. Ricolma di sapienza consiglio, intelligenza pietà, fortezza scienza timore, la tua Chiesa Santa.
Grazie Madre Michela, buongiorno a tutti, mi dite se potete ascoltare bene, purtroppo la voce è un po' bassa, questo è un mio limite, quindi cercherò
va bene? Se avvicini questi, okay. Meglio, e posso vedere
va bene. Va bene?
Grazie.
Allora, siamo arrivati al Sabato Santo e stasera, alla vigilia, alla veglia pasquale, come ogni anno, ascolteremo l'annuncio pasquale. In questo annuncio leggiamo, tra le altre tante cose, questa frase: Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Chi di voi è andato a Gerusalemme in pellegrinaggio al Santo Sepolcro avrà visto che sotto all'edicola del Golgota, scendendo la scaletta sotto, si trova una delle rarissime parti del Santo Sepolcro vuota, sempre vuota, ed è la cappellina cosiddetta di Adamo. La parete di questa cappellina è la roccia viva, diciamo, della collinetta della croce, e sulla parete, dietro un vetro, si trova una spaccatura. Una tradizione antica che si rifà a dei racconti apocrifi, soprattutto i cosiddetti Vangeli di Nicodemo e di Bartolomeo, vuole che questo fosse il luogo della sepoltura di Adamo. Quindi Gesù sarebbe stato crocifisso sul luogo della sepoltura di Adamo e la spaccatura nella roccia avvenuta nel momento della morte di Gesù avrebbe lasciato scorrere sulle ossa di Adamo, sul cranio di Adamo sepolto, il sangue che lo ha redento e lo ha liberato dagli inferi. E questa, per esempio, è la ragione per cui su tante rappresentazioni della crocifissione sotto la croce si trova sempre un cranio. Per esempio, adesso possiamo, tutti quanti abbiamo un telefonino con internet, eccetera, andate a vedere, per esempio, la tempera su tavola della crocifissione del Mantegna, no? solo per fare un esempio, questo dipinto della metà del 400, e lì si vede benissimo sotto, no, sotto la croce, la parte inferiore, no, della croce, c'è questo sangue che cola e tocca il cranio che sta sotto, questo punto sarebbe il cranio di Adamo. Leggiamo un breve tratto da uno di questi Vangeli apocrifi, in cui si dice che Set, figlio di Adamo, racconta una storia che riguarda suo padre, e dice Set: una volta mio padre Adamo, il primo creato, caduto in punto di morte, mi mandò a rivolgere una preghiera a Dio proprio sulla porta del paradiso, che mi facesse accompagnare da un angelo fino all'albero della misericordia e che io potessi prendere di là olio e ungere mio padre perché si riavesse dalla sua malattia. Così io feci, e dopo la mia preghiera venne un angelo del Signore e mi disse: che cosa desideri, Set? Desideri l'olio che cura i malati o l'albero che produce tale olio per l'infermità di tuo padre? Questo non si può trovare adesso. Vai dunque da tuo padre e digli: quando scenderà sulla terra l'unigenito figlio di Dio fatto uomo, egli stesso lo ungerà con questo olio. Egli risorgerà e con l'acqua e lo Spirito Santo purificherà lui e i suoi discendenti, e allora guarirà da ogni malattia. Se andate a vedere un altro dipinto, che è di Masaccio, la Crocifissione di Masaccio, che è della prima metà del 400, quindi precede quella di Mantegna, si vede una cosa curiosa, no? Che sopra la croce proprio parte, cioè affonda le sue radici e parte, un albero, che è appunto l'albero della vita. E già anche in queste immagini riecheggiano, no? queste tradizioni che poi noi troviamo nei Vangeli apocrifi. Questa attenzione alle conseguenze che la morte e resurrezione di Gesù ha avuto per Adamo, questa leggenda, è espressione di una tradizione molto antica sulla discesa di Gesù agli inferi, con la quale che cosa si vuole dire? Si vuole dire che gli effetti della morte redentrice di Cristo riguardano l'umanità tutta, di tutti i tempi, anche del passato, e che nessuno è fuori dalla sua grazia. La liturgia pasquale, nelle letture che vengono proclamate nella veglia, ci ripropone sempre il viaggio che parte dalle origini dell'umanità e quindi dall'origine di ciascuno e ciascuna di noi, e termina con l'apparizione del risorto alle donne e l'invio ad annunciarlo. Questo perché si tratta di rinnovare in noi la consapevolezza che ci dispone a rinnovare poi i nostri voti battesimali. E la prima tappa del viaggio attraverso le scritture, che è il racconto della creazione, comincia con una contemplazione che ci ricorda come Dio sia all'origine di ogni cosa esistente, che la vediamo o meno, e che questo è già promessa e garanzia di un'appartenenza definitiva a Dio, soprattutto dell'essere umano. Adam, appunto. L'Adam, l'umanità, magnifico e misero, che però, grazie alla perfetta obbedienza di Cristo, in Cristo è ricreato da essere vivente a spirito datore di vita, secondo le parole di Paolo. Allora ho pensato di ripercorrere alcuni passi di questi testi, mi riferisco a Genesi 1, dal capitolo 1, 2 e 3, evidenziandone ovviamente solo alcuni punti. Sono testi che ci richiamano alle origini, ma che dicono tantissimo di noi oggi e soprattutto dicono il sogno di Dio per la vita delle sue creature. Il sogno in cui l'incarnazione e il mistero pasquale ci fanno rientrare e del quale siamo stati chiamati a essere noi protagonisti. Quindi protagonisti del sogno di Dio di tenerci nel suo giardino, un giardino che è presente in mezzo a noi, davanti a noi come una meta e come un compito, ma soprattutto come una grazia, che è la grazia che ci è stata fatta in colui che è dal principio, e cioè il Verbo di Dio. Quindi propongo tre quadri che ci consentono di attraversare questi racconti che si richiamano e si illuminano l'un l'altro. Non faccio l'esegesi scientifica, semplicemente prendo dei punti che possono aiutarci a riflettere un po' su quello che l'umanità è oggi ed è sempre stata chiamata ad essere. Il primo quadro riguarda soprattutto la prima versione del racconto della creazione. Ci troviamo quindi nel primo capitolo della Genesi, che è poi quello che viene letto nella Bibbia. Dirò, come introduzione, alcune cose che sicuramente molti di voi già sapranno, e cioè che questi racconti sono stati composti o arrangiati, sistematizzati, dopo il ritorno di Israele dall'esilio babilonese. Israele in questo tempo ha conosciuto la cultura, la religione, i miti, i culti babilonesi, anche le meraviglie architettoniche, no? Le grandi torri, le ziggurat e i giardini dei palazzi nobiliari. E il confronto con questa cultura ha come definito l'identità propria di Israele. Perché è come se ciascun membro del popolo, in questo momento della sua storia, immerso in una realtà radicalmente diversa, avesse preso coscienza della sua identità, della sua differenza e del valore di questa differenza. E allora sistematizza e mette per iscritto, attenzione, io parlo di autore, come se fosse un unico e una persona, però sappiamo che dietro la parola autore ci possono essere lunghe tradizioni e tante persone, quindi io semplicemente per comodità parlo di autore. Quindi sistematizza e mette per iscritto la sua visione del rapporto tra Dio, il mondo e l'umanità, e così nasce questo racconto, come anche insieme ad altri testi, e infatti in questo periodo, per esempio, che vengono raccolte anche le tradizioni che poi formano la Torah, cioè il nostro Pentateuco. Si tratta, insomma, di un processo di definizione della propria identità in mezzo ad un mondo pieno di differenze. Queste differenze, però, come vedremo, non vengono percepite in modo negativo. Sappiamo normalmente anche che della creazione abbiamo due racconti molto diversi. Il primo, che ha un andamento innico, è un inno, molto solenne, e il secondo invece sembra quasi una fiaba, no? Con anche molti elementi mitologici che si ritrovano anche nelle civiltà vicine ad Israele, soprattutto quelle della Mesopotamia. Il fatto che ci siano due racconti, e cioè due versioni, chiamiamole così, due versioni sulle origini del mondo e dell'umanità, dice anche che non si sta facendo certo della cronaca e che i due testi però vanno anche letti insieme perché si completano riguardo al loro significato profondo. E partiamo dal principio. Questa parola, principio, Bereshit, che apre tutta la Bibbia e che traduciamo con in principio, è composta, è una parola composta da una preposizione che normalmente traduciamo in e un termine che significa testa, più un terzo elemento che è la terminazione in it, che normalmente indica un'astrazione. Quindi di per sé questa espressione non ha valore temporale o spaziale, ma indica, diremo, l'atto primo con cui Dio a un certo punto entra in scena, potremmo dire si manifesta. Si manifesta Dio ed ecco che viene ad esistere un principio. Possiamo immaginare che nell'eterno regno divino senza tempo, senza inizio e senza fine, il Dio che esiste ma che non si può conoscere perché ancora non esiste nulla che possa conoscerlo, a un certo punto esce da sé e dalla sua inconoscibilità, dà un segno di sé facendo qualcosa fuori da se stesso, e questo è il principio. Questo ci fa capire che Dio non si conosce in astratto, ma sempre in modo concreto, che non c'è nulla di ciò che si può conoscere di Dio che non abbia a che fare con qualcosa di concreto. C'è Dio ed è manifestazione, c'è Dio ed è epifania. Ma c'è anche un altro aspetto di Bereshit, che può essere anche letto non solo come in principio, ma con il principio. Perché quella preposizione che di solito si traduce con in può essere tradotta anche con. E ad esempio qui la tradizione rabbinica, col Midrash Rabbah della Genesi, dice che con il principio il Signore ha creato il cielo e la terra, e questo principio è la Torah. La Torah, la legge, è il progetto con cui Dio crea il mondo. Dio ha guardato nel progetto del mondo che è la Torah e poi ha creato. Quindi la Torah è lo strumento principale con cui Dio crea. Nel libro dei Proverbi, soprattutto nel capitolo 8, è la sapienza divina ad avere questo ruolo, è quasi una personificazione, è accanto a Dio quando crea. Per andare al Nuovo Testamento, in molte occasioni, per esempio l'Evangelista Giovanni ci mostra Gesù, in Gesù questa presenza che crea insieme a Dio. E allora in principio era il Verbo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Per andare fino all'Apocalisse, siamo sempre nella tradizione giovannea, così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. E ancora alla fine, all'epilogo dell'Apocalisse, io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Dio creò. Il verbo con cui si indica l'azione del creare ha un senso generico di fare, ma fare anche nel senso di modellare, creare manualmente. E infatti il seguito del testo si ripete continuamente: Dio fece e fece e fece. Questo verbo è anche impiegato altrove, per esempio nel Salmo 51, Dio crea o fa il cuore nuovo dell'essere umano che sperimenta il suo perdono. Crea in me, oh Dio, un cuore nuovo, perché nell'esperienza del perdono ci sentiamo nuovi, percepiamo una forza rinnovata che ci fa ricominciare. È una nostra ricreazione il perdono. Anche il ritorno dall'esilio del popolo è espresso attraverso un atto creatore di Dio. Dio fa ritornare il popolo, è come se lo ricreasse. E mette al mondo la novità. E qual è la novità? In Geremia 31 si legge: il Signore creerà una cosa nuova, la donna circonderà o abbraccerà l'uomo. Israele che torna dall'esilio è come la donna che torna ad essere una cosa sola con lo sposo che è il suo Signore. Dio dice, quindi crea con la parola. Dio disse, così avvenne. La parola, molti di noi la conoscono, Davar, lo sappiamo ormai più o meno tutti, è un enunciato orale e la cosa realizzata. Tant'è vero che il suo significato preminente, anche adesso nell'ebraico moderno, è proprio questo. Cosa? Voglio dirti questa cosa, voglio dirti questa Davar. Quindi è proprio il termine che indica cosa, generica. È molto interessante questa identità tra il parlare e la realtà, perché corrisponde all'integrità tra il dire e il parlare proprio di Dio, e al suo essere uno e unito. Dio parla e quello che dice esiste, così come lui lo ha pensato e detto, senza ambiguità e senza doppiezza. Dio parla e tutto esiste perché è veramente e profondamente uno. Dio chiama, che è un altro parlare. Quando chiama, riconosce alla cosa che esiste il suo specifico, il suo essere unico o unica nel mondo. E assegna a ciascuna realtà un compito, un ruolo, un suo posto nel mondo. Con il nome Dio dà anche alla creatura come il suo contorno, il suo volume, perché il suo spazio nel mondo. Ogni realtà così chiamata può svolgere il suo ruolo, che è determinato proprio da questa sua identità unica. Quindi conoscere il proprio nome e sapere anche la propria missione nel mondo. Per questo dare il nome alle cose è segno di potere, di signoria, di dominio sulle cose. E il nome, infatti, nella mentalità biblica, non è semplicemente un modo convenzionale con cui si indica una realtà, ma ne rivela il senso profondo. Solo Dio e la sua creatura umana, ma diversamente con gli animali, possono dare il nome. Dio separa, o meglio, Dio distingue. È forse la traduzione più esatta, perlomeno in questi testi qui della Genesi. Perché ci sono due significati che si possono dare alla separazione. C'è una separazione che è tirare fuori da una confusione. È una separazione che è divisione, quando si divide ciò che è già una cosa sola. Come vediamo per esempio con le acque. Una cosa è distinguere per esempio la luce dalle tenebre. Altra è separare le acque dalle acque, si tratta sempre di acqua. E mi soffermo brevemente proprio su questa separazione, che è la separazione del secondo giorno. Perché il versetto dice, Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Nei racconti di creazione, il termine che designa la separazione ha in generale questo senso positivo di distinguere. Però nel caso delle acque siamo davanti a qualcosa di diverso. C'è un'ambiguità in questa azione di Dio rispetto alle acque. Perché l'azione non si conclude con la frase e Dio vide che era cosa buona. che viene per esempio aggiunta nella traduzione greca della 70, ma nel testo ebraico non c'è. Il testo ebraico finisce la frase semplicemente con "e fu così". Questa stranezza, naturalmente è stata rilevata, viene spiegata in diversi modi, per esempio nella letteratura rabbinica, ma che è citata anche dai padri, per esempio Girolamo, Efrem e Origene. Allora, ci sono tre possibilità. Dio aveva previsto, cioè questa manca questo giudizio di bontà, perché Dio aveva previsto che Mosè sarebbe morto a causa dell'acqua. Quindi, siccome l'acqua è stata negativa per Mosè, probabilmente si allude qui alle acque di Meriba, quell'episodio praticamente è stata la causa per la quale a Mosè non viene consentito di entrare nella terra, quindi muore prima. E allora questa è una possibilità che viene messa da una tradizione rabbinica. Poi c'è una seconda interpretazione di Rashi, che è il commentatore ebreo medievale. L'opera riguardante le acque è stata completata il terzo giorno, con la creazione dell'asciutto. Quindi nel secondo giorno, quello della separazione, non era ancora completa, perché soltanto la completezza è bella e buona. C'è una terza possibilità, secondo un altro midrash, un altro testo. La separazione non è positiva quando separa una cosa che di per sé è unita. Quindi è divisione in questo caso, non distinzione. E questa non è buona. E qui io mi chiedo personalmente, questa è una mia ipotesi, una mia supposizione, se per caso si possa ravvedere in questo riferimento la mancata benedizione di questa opera di separazione, un filo che conduce al diluvio, in cui le acque sono nuovamente confuse, mischiate, ma per annullare l'umanità e quindi causa di morte. E neanche possiamo dimenticare la divisione delle acque durante il passaggio del mare, la notte di Pasqua. Israele passa all'asciutto, ma gli egiziani vi trovano la morte. E proprio rispetto a questo episodio, per esempio, il Talmud mostra la necessità di armonizzare la bontà dell'evento per Israele a spese degli egiziani, però con la bontà e misericordia propria di Dio. E allora dice, racconta, che durante il passaggio del mare gli angeli ministri volevano cantare il loro canto, ma il santo, che sia benedetto, disse: l'opera delle mie mani, gli egiziani stanno affogando in mare e voi volete cantare. Questo indica che Dio non si rallegra della caduta dei malvagi. Quindi nell'insieme della bontà della creazione c'è come un'ombra che persiste, un creare che però è ambiguo e che è applicato all'acqua, e infatti nella simbologia biblica può sempre avere l'acqua una valenza di vita oppure di morte. Per fare un esempio attuale, no? Ancora oggi, davanti a scene come quelle dei naufragi, abbiamo davanti agli occhi l'acqua come simbolo di vita nuova e di speranza per chi intraprende il viaggio, ma insieme luogo di morte. In questo caso la bontà o il male dell'acqua non vanno ascritte a Dio, ma dipendono da cosa fa l'essere umano: salvare, facendo di quell'acqua una possibilità di futuro, oppure non salvare, facendone una tomba. In questi casi è l'essere umano a decidere se l'acqua è vita o morte, il giudizio di Dio è sospeso, Dio è silenzioso. Davanti a questa ambivalenza di vita e di morte, quindi l'autore mette un silenzio di Dio. Questa, ripeto, è un'ipotesi mia, però la trovo suggestiva perché manifesta delicatezza da parte di Dio oltre che misericordia. Manifesta un giudizio, dire che una cosa buona o non è buona è un giudizio. Ed è interessante che è parte del processo creativo questo giudizio. Quindi manifesta un giudizio del quale Dio si astiene in questo caso. Questo silenzio rivela una specie di presagio, forse, che si risolve in un senso o nell'altro solo in seguito con il procedere della storia. E, per esempio, nel caso del mistero pasquale, in un'immersione che è morte, ma allo stesso tempo rigenera la vita, che è il battesimo. Secondo quadro, umanità. Nel primo racconto la creazione dell'umanità è l'atto finale dell'opera di creazione. E a proposito di questo ordine gerarchico, che vede appunto l'umanità creata per ultima, la tradizione rabbinica spiega questo con un breve midrash. E dice: il mondo fu prodotto per l'uomo, anche se egli venne creato per ultimo. Ciò fu fatto di proposito, affinché egli trovasse tutto pronto per lui. Dio è il padrone di casa, che dopo aver preparato squisite portate e imbandito la tavola, accompagna l'ospite al suo posto. E poi continua. La tardiva comparsa dell'uomo sulla terra, questo per ristabilire gli equilibri, è anche un monito all'umanità. Che egli si guardi dall'essere orgoglioso, se non vuol sentirsi ricordare che persino la zanzara ha più anzianità di lui. Quindi rispetto anche per le zanzare. Possiamo anche dire che questo apparire all'ultimo dell'essere umano, in un certo senso, fa che Dio si ritiri. Cioè, Dio resta comunque attivo nel mistero, ma lascia all'umanità la libertà e la responsabilità del mondo. All'umanità lascia di dover rispondere di quegli atti che d'ora in avanti sono suoi atti, sono atti dell'umanità. La creazione della creatura umana, quindi, inserisce oltretutto un elemento nuovo, perché fin qui ogni cosa viene da un'altra cosa o tramite un impersonale. La terra produca, le acque brulichino, ci siano le luci, ma invece nel caso dell'uomo l'intervento divino diventa personale, facciamo l'uomo. Appare l'uomo che, qui è da intendersi come umanità, maschile e femminile, e appare anche Dio nel suo essere personale. E questo protagonista di questa storia ci viene presentato come Adamo. Adamo non è un nome proprio, è una parola composta, che è il frutto della fusione di due elementi, un articolo, A, e la parola Dam o Adam, che si ricollega alla radice che indica la terra e al suo colore, che può andare dal fango, fanghiglia, al rosso. Ci può essere un collegamento anche con il sangue, e Dam, anch'esso rosso. Oltretutto, perché Adamo è fatto anche di sangue, oltretutto in un poema sempre mesopotamico, viene detto, viene raccontato che il dio Marduk impasta l'uomo con delle argille e il sangue di un dio, che però è un dio ribelle e violento. La tradizione biblica purifica tutto questo. Nel racconto biblico della creazione di Adam, quindi, questo personaggio è la tipizzazione di una condizione. Il personaggio si chiama uomo nel senso di umanità. E proprio su questo, per esempio, su questo presupposto, per esempio, Ravasi dice che quando noi leggiamo la storia di Adamo, leggiamo in realtà la nostra biografia. Cioè, non stiamo parlando di chissà chi, vissuto non si sa quando, no? No, è come se fosse un nostro specchio. Così noi leggiamo che portiamo l'impronta di Dio, nel senso che non siamo solo corpo animale, ma anche divini, unici tra i viventi. Questo indica una relazione, non una somiglianza fisica, ma la capacità di interagire con Dio, di fare delle cose come Lui, fare, creare, prendersi cura, custodire. Che Dio vuole fare gli uomini a nostra immagine, a nostra somiglianza, sta a significare la particolarità della relazione dell'umanità con Dio. Il Creatore vuole qualcuno che gli corrisponda, con cui possa parlare, che lo ascolti e possa parlargli a sua volta. Quindi anche qualcuno da ascoltare. L'immagine evoca la statua. La salma, la statua degli imperatori e degli dei. Nel passato non è come oggi. Cioè, non tutti avevano la statua o la propria immagine esposta in pubblico. Adesso farsi la propria immagine e mandarla in giro in tutte le situazioni è normale, ma prima no. Prima bisognava essere degni di essere rappresentati con un'immagine. Solo alcune persone importanti, come i re, gli imperatori o gli dei. E cosa succedeva quando si voleva eliminare il ricordo dalla faccia della terra, per esempio, di un imperatore, con la damnatio memoriae? Si distruggevano tutte le statue. Quindi, da una parte, l'essere a immagine e somiglianza dice la nostra filiazione e la nostra capacità di ascoltare, di parlare con Dio, di essere ascoltati. Dall'altra dice anche che se non ci siamo più noi, chi conoscerà Dio? La scomparsa dell'umanità è, in un certo senso, la damnatio memoriae di Dio. E questo è vero anche in senso etico e morale. Se dall'essere umano scompare l'umanità, come possiamo pensare che venga conosciuto Dio? E forse non è un caso che quando guerre, le atrocità, le ingiustizie, la negazione della dignità umana appaiono nella storia, diventa sempre più difficile dire e dirsi Dio esiste. Pensiamo a un testo, per esempio, come quello del Diluvio. Con l'annientamento totale dell'umanità, che Dio non riconosce più perché ha perso completamente i suoi contorni e i suoi connotati. Però, dalla stessa storia, ricaviamo anche un po' di speranza, perché basta una sola persona giusta, una sola, e l'umanità potrà sempre essere ricreata. Come dice Paolo ai Romani, no? Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita. Allora, per esempio, pensavo che sempre più si sente parlare della possibilità della nostra autoestinzione, no? Che faremo la fine dei dinosauri. E effettivamente i rischi che stiamo correndo come umanità, da più punti di vista, no? Il rischio ambientale, il rischio nucleare, insomma, ci fa pensare. Però personalmente, da credente, non sarei così tassativa. Basta uno. In ambedue i racconti, la creatura umana quindi è il vero obiettivo di Dio. Lui la pensa, la desidera, la ricama, per dirla col Salmo 139. Ci dà la vita, soffiando in noi il suo stesso respiro, regalandoci la bellezza della nostra identità unica e il nostro bel compito nel mondo di creare e custodire. Dio ha fatto l'umanità e ha pensato ad una casa per lei e ha piantato un giardino. Il giardino è il luogo di ricreazione dei re e dei nobili. Come un re, nei suoi momenti di riposo, magari verso sera, Dio scende nel suo giardino per godere della gioia di tutto quello che ha creato e per conversare con l'umanità, la cosa più bella e buona. Secondo la tradizione ebraica, sempre Genesi Rabbà, Adamo, guardando a quest'opera di Dio, cioè del giardino, nei suoi riguardi, come un dono per lui, esclama: guardate che buona azione ha fatto il Signore. Ha stabilito la mia ricompensa ancora prima che io cominciassi a fare qualunque cosa. Luogo da guardare, dove passeggiare e dove mangiare, quindi non solo da guardare, dove scorrono abbondanti le acque che creano quattro fiumi, dove c'è insomma un rapporto pieno con la vita in tutte le sue dimensioni. Il significato della parola Eden è delizia. E la presenza di Dio e dell'umanità trasforma la terra assetata in un luogo di delizie. Male per la terra se non ci fosse l'umanità. Per il profeta Isaia, attraverso la venuta del Messia, siamo in Isaia 51, il Signore trasforma il deserto in un Eden, come in una nuova creazione. Davvero il Signore ha pietà di Sion, rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Il giardino di Eden è un luogo che però è metafora di qualcos'altro, è il mondo stesso, in cui l'uomo, immagine di Dio, governa in armonia con Lui e nel rispetto di quanto Dio ha pensato e voluto per ogni altra creatura. Sarà il luogo della sua ricompensa, nella misura in cui avrà saputo renderlo veramente tale. Il luogo delle delizie è il mondo che l'umanità ha il compito di realizzare. Questo è il quadro che ci offre questo testo della Genesi, un quadro di bellezza assoluta, che dice anche alle donne e agli uomini di oggi ciò che essi sono e sono chiamati a realizzare, ecce homo. Questa è l'umanità, questo è Adamo, l'umanità come Dio l'ha pensata e amata, vera benedizione per la terra, perché è capace di farla diventare un giardino di delizie. L'umanità ha questo, quindi, ha questo compito grandioso, questa grande responsabilità, ma non può non ricordarsi che non è Dio e scopre la sua solitudine davanti a tutto questo. Ed è Dio stesso il primo ad accorgersi di questo essere solo di ogni essere umano e a giudicarlo non buono. Come abbiamo visto nel corso della creazione in 7 giorni, tutto è molto buono, ma la solitudine non è buona. E il Signore si fa carico di questa difficoltà. È come se a un certo punto, dopo aver preparato tutto e completato ogni cosa, si rendesse conto che manca ancora qualcosa. Qualcosa di fondamentale per l'essere umano. Questa cosa fondamentale che completa la sua opera è l'essere in comunione con un altro o con un'altra. È la comunità. E come colma questo vuoto? Fa quello che abbiamo visto con il resto della creazione. Distingue. E da questo momento in poi l'umanità diventa duale, o si manifesta come duale. Maschio e femmina, uomo e donna. È come se l'umanità nel suo moltiplicarsi aumentasse anche l'immagine di Dio. La donna è un'altra immagine di Dio, in quanto umanità, prima di tutto, ma in quanto umanità femminile poi. È un'immagine differente, un diverso punto di vista, ma che completa l'immagine di Dio. Ora l'antidoto alla solitudine è l'aiuto, è l'alleato che corrisponda. Cioè letteralmente che stia di fronte. Chi ci sta di fronte, noi lo guardiamo in volto e lui ci guarda in volto. Significa che siamo davanti ad un rapporto paritario. Un aiuto che risponda, cioè un partner con cui dialogare, che ascolti, ma che anche parli, a cui parlare, anche da ascoltare. L'aiuto è in senso ampio. Non è solo per lavorare o per riprodursi. Insieme alla donna, l'uomo può sperare di portare a compimento il suo compito nel mondo e insieme i due diventano l'umanità, che adesso è anche comunità, capace di realizzare il disegno di Dio per il mondo come non gli riuscirebbe in solitudine. Quindi da quando appare la donna c'è un'umanità che si percepisce diversa e si scopre maschile. Cioè prende coscienza di se stessa, scopre di avere una sua identità. Solo dopo l'apparire della donna, Adam inizia a chiamarsi uomo, Ish. E poi una cosa interessante da notare, che in questo punto del testo la donna è chiamata donna, Isha, prima che l'uomo la chiami così. E cioè il testo ci dice: il Signore Dio formò una costola che aveva tolta all'uomo, una donna, Isha, e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna. Riprende il nome di prima, perché dall'uomo è stata tolta. Descrivendo la donna che si trova davanti, l'uomo non le dà il nome. Questo accadrà dopo il peccato. L'uomo darà il nome alla donna, che è quello che richiama la sua funzione di essere madre. Ma qui non le dà il nome, la riconosce come donna. Cioè l'accoglie così come è stata pensata e voluta da Dio. L'accoglie in quanto essere simile a lui, intima di lui. Adamo non dà il nome alla donna, ma la riceve con il suo nome. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Questa relazione stretta ed esclusiva, che in origine era quella dell'obbedienza ai genitori, viene delubricata a favore di uno stringersi, quindi si unirà, si stringerà al proprio partner, in modo che sia ormai questo rapporto di alleanza a prevalere. Questa immagine è anche una metafora del rapporto tra l'uomo e Dio. Nelle scritture vengono usate le stesse espressioni: l'essere umano si deve stringere al suo Dio e non dovrà mai abbandonare o trascurare l'alleanza con Dio. Il Deuteronomio, infatti, capitolo 30, scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e essendo unito a Lui, stesso termine, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità. E quindi i due saranno una sola carne. Un'alleanza per un obiettivo, un compito comune. E siccome l'umanità maschile e femminile insieme rivela Dio, anche essere una carne una mi dice qualcosa di Dio. Cioè che Dio è uno, sì, ma non è solo. E anche Lui comunione, alleanza, relazione, dialogo in se stesso. E forse questo discorso ci può anche aiutare ad illuminare un po' il discorso della Trinità. Perché un Dio che è uno, nel senso che oltre a Lui non ce ne sono altri, ma che non è solo. In Lui non c'è solitudine. In Lui è presente la differenza e per questo c'è relazione. E questa relazione è una relazione che si ama. Questo essere immagine e somiglianza di Dio manifesta la grandezza dell'umanità e si capisce come sia facile che l'essere umano a un certo punto si illuda di essere lui stesso Dio. Ma il grande antidoto all'illusione idolatrica che mette l'uomo al posto di Dio è il comando. E allora nel secondo racconto, dopo la creazione dell'uomo, quando ancora la donna non è creata, Dio dà un comando. Il comando di non mangiare. Dando il comando, Dio traccia il perimetro, ancora una volta, il confine della figura umana. Se essere immagini di Dio dice la grandezza dell'essere umano, il comando dice che è sempre creatura, che ha dei limiti, che è un essere che deve la sua vita all'ascolto della parola di Dio, della parola di un altro. L'essere umano è una grandezza che deve farsi piccola per poter fare spazio agli altri. In queste parole, qui l'autore sacro ci sta presentando il fondamento della legge. La parola di Dio rende la vita possibile, perché osservarla, la legge, fa sì che l'essere umano si restringa per fare spazio all'altro. Senza questo restringimento non è possibile una vita veramente per tutti. Dire che la salvezza di Dio è per tutti implica, ma noi a questo ci pensiamo poco, che noi per primi ci dobbiamo restringere per essere disposti a passare attraverso porte strette. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta. Il terzo quadro è quello che riguarda la caduta. Ed è la storia che manifesta la fragilità e la miseria dell'umanità. Perché a un certo punto questa parola che è la legge, che è il comando di Dio, Adamo non la capisce più come un dono. E l'autore sacro cerca di spiegarsi il mistero del male, della violenza, dell'incomunicabilità, eccetera, eccetera, attraverso questo racconto. Questo racconto innanzitutto ci parla di due alberi. Ci sono tanti alberi, sono tutti belli e buoni. Di tutti si può mangiare. Abbiamo due alberi, uno sta in mezzo al giardino ed è l'albero della vita. Dell'altro non viene detto solo il nome. L'albero della conoscenza del bene e del male. Interessante è che Dio dà un comando e per la prima volta in questo racconto parla. Perché ha qualcuno con cui farlo. La prima parola di Dio all'uomo è tu, seguito da un annuncio. Tutto è per te, puoi mangiare tutto. Il comando al negativo di non mangiare segue questo annuncio. Cioè, l'uomo deve tenere presente che tutto è per lui, perché questo gli consente di digerire il comando negativo. Questo perché deve ricordare che il comando negativo non gli è dato per negargli la vita piena. Se lo deve ricordare sempre, tutto è vostro. E che cos'è allora questo albero della conoscenza? Nella Genesi conoscere il bene e il male non significa la conoscenza di tutto, l'onniscienza. E non significa neppure l'essere in grado di riconoscere cosa è bene e cosa è male in certe circostanze. Tant'è vero che il re Salomone, che cosa chiede a Dio? Un cuore che comprenda per giudicare in modo da distinguere il bene e il male. E Dio gli concede un cuore saggio e intelligente come nessuno ne ebbe né prima né dopo di lui. Evidentemente qui l'autore si riferisce alla capacità di decidere da sé che cosa è bene e che cosa è male. Dice il profeta Isaia, capitolo 5, guai a coloro che chiamano bene il male, male il bene. Questo spetta solo a Dio, e per tale motivo disobbedire all'ordine divino equivale a voler essere uguale a Dio. La disobbedienza sta nel pensare di essere noi i migliori giudici di ciò che è il bene e ciò che è il male in assoluto. Vado avanti e passo direttamente alle conseguenze, no? Alle conseguenze nefaste di questo allontanamento dell'umanità da Dio, che sono tante, lo sappiamo. Ma le benedizioni di Dio non gli sono tolte. Cioè, mai viene detto che Dio viene maledetto da Dio, no? Dio non maledice l'uomo. Però, ovviamente lo sappiamo, il rapporto con le benedizioni di Dio non è più immediato. Il dare vita da parte della donna diventa doloroso e il trarre frutto dalla terra diventa duro e pieno di fatica. Una maledizione viene pronunciata solo verso il suolo, che non produrrà più spontaneamente e sarà percepito come il ricordo della morte dell'uomo, memoria del suo essere terra. Ed è qui che l'uomo dà il nome alla donna. In questo momento, che fa? Fa quello che per gioco, come se volesse giocare, Dio gli ha chiesto di fare all'inizio con gli animali. Dice, gli portava gli animali per vedere come li avesse chiamati. Quello che l'uomo era stato richiesto di fare con gli animali, adesso lo fa senza la richiesta di Dio, con la donna. Dandole il nome che è la sua funzione, cioè in qualche modo l'identità qui femminile coincide con il suo essere madre dei viventi. Con questa sua funzione principale. E così, con gli effetti dell'allontanamento da Dio, la morte entra nel mondo. Dice la Sapienza, per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. Ma Paolo, in Romani 8, apre una speranza. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta. La speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Vengo all'epilogo. Infine, l'umanità va via da Eden e dalla vita. Alla fine di tutta la storia, per tirare le somme, se vogliamo esprimerci così, tre sono le realtà che segnano la vita umana. La difficoltà del rapporto tra uomo e donna a sfavore di quest'ultima. L'essere dell'umanità comunque sempre legata a Dio, che non cesserà mai di tutelarla. Un rapporto con la vita che, scollegato dall'ascolto di Dio, diventa un'impresa ardua. ma anche la libertà di ascoltare la parola di Dio come mezzo sempre disponibile per scegliere la vita. E torniamo da dove avevamo cominciato. E dal Vangelo di Nicodemo, sempre questo apocrifo, siamo negli inferi e abbiamo questa immagine. Il re della gloria, viene scritto, stese la mano destra e prese e destò il progenitore Adamo. Poi disse: venite tutti qui con me, voi che a causa dell'albero che costui ha toccato siete caduti nella morte, perché per mezzo del legno della croce, ecco, io di nuovo vi risollevo tutti. E con questo li mise tutti fuori. E il progenitore Adamo, apparendo pieno di felicità, disse: io ringrazio, Signore, la tua magnificenza, perché mi hai tolto dal più profondo degli inferi. Conosciamo tutti il Salmo 130, no? Dal profondo a te grido. E in uno dei testi che si leggono nella liturgia di questo periodo, che è Isaia 49, si legge che è troppo poco che il servo salvi solo Giacobbe. È la risposta di Dio al servo che ha appena dichiarato il suo fallimento. Invano, a vuoto, faticato. Invece Dio sopra a questo fallimento mette la sua volontà di salvezza per tutte le nazioni fino ai confini del mondo. Ma da cosa ci vuole salvare Dio? Da cosa per cui vale la pena arrivare perfino alle nazioni ai confini del mondo? Mi sembra che questa conoscenza, da cosa ci vuole salvare Dio, faccia parte di quelle cose che non ci competono come esseri umani, ma non per invidia di Dio, ma perché non possiamo portarne il peso. Saremmo schiacciati se come umanità avessimo una chiara visione dell'abisso in cui spesso ci facciamo scivolare senza averne idea, ma dentro al quale Dio non disdegna di venirci a cercare. La Genesi, con la creazione, con i racconti della creazione, prova a parlarcene, anche se riesce a farlo solo in termini poetici, che sono per noi più tollerabili. Le parole bibliche della profondità abissale sono abbandono, esilio dalla propria casa, vergogna, paura, volontà di nascondersi, scivolare, solitudine, volere entrare ed esserne impediti, fatica, violenza, definitività della morte. Nel Nuovo Testamento spesso ci si riferisce alla Geenna, che è una valle realmente esistente e che possiamo dire era una terra dei fuochi ante litteram, no? Il luogo tossico dello scarto. Ma queste non sono che immagini alla nostra portata, per quanto già enormi. Oggi però noi possiamo guardare al Figlio. Guardare a questo Figlio che ha dato la sua vita e il suo sangue per venirci a recuperare da quell'abisso che neanche possiamo conoscere. Dovrebbe essere sufficiente a farci riflettere, provando ad essere anche grati come l'Adamo dell'apocrifo di Nicodemo, che l'abisso lo ha conosciuto. Se il Figlio con il Padre ha fatto questo per noi, quanto abissale e buio deve essere il profondo? Sì, ma questa è anche la grandezza dell'amore che lo ha fatto scendere e della forza con la quale è risalito, tirando fuori anche noi. E allora termino usando le parole di Turoldo, il poeta, a proposito di questo Sabato Santo. Con i nostri morti laggiù egli parla. Dovevo scendere, è legge d'amore. Tutti si narrano lieti l'evento, pure la morte è spazio di Dio. Grazie.
Grazie Ombretta, è bene che ci lasciamo nel silenzio, perché oggi è proprio il giorno del silenzio, no? Come ci ha ben spiegato Ombretta. Ci vediamo alla liturgia oggi, verso le 9:15 si accenderà il fuoco e quindi celebreremo insieme la grande veglia. Proprio narrando, sentendo la narrazione di questi racconti, soprattutto partendo dalla creazione. Grazie Ombretta.